Benvenuti al secondo webinar di Costruire Centro Studi e Formazione. Io sono Maria Pompei, sono responsabile commerciale di Costruire Centro Studi e Formazione. Per chi non ci conosce, Costruire da 27 anni si occupa di formazione e consulenza ai privati e alle imprese. Abbiamo ricevuto tante richieste di spiegazione, di chiarimenti in merito agli nuovi strumenti finanziari a disposizione, ai numerosi decreti che si susseguono, ne sono veramente tanti, e abbiamo pensato di chiedere un confronto al nostro partner esperto specializzato in finanza d'impresa, che è Commerfidi. Commerfidi è una cooperativa di garanzia dal 1984 ed è un Confidi. Si rivolge a professionisti, a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori merceologici. Commerfidi fa consulenza e assistenza mirata in particolar modo alla pianificazione di idee imprenditoriali, alla messa in atto di strategie di crescita, ma anche di sviluppo e controllo di gestione. Come può esserti utile Commerfidi? Attraverso una consulenza per quello che riguarda le operazioni di credito, piuttosto che la garanzia sui finanziamenti. Oggi sarà relatore per Commerfidi il dottor Luca Salvi. Il dottor Luca Salvi è esperto in finanza d'impresa, con 20 anni di esperienza nel settore e oltre 3.000 pratiche di garanzia su finanziamenti presso il sistema bancario andati a buon fine. Quindi è un grande professionista. Dal 2001 è in Commerfidi come responsabile area crediti.
Buon pomeriggio a tutti quanti, benvenuti e rinnovo i complimenti perché vi siete iscritti veramente in tanti. Il tema che affronteremo nel corso di questo webinar è molto semplice dal punto di vista teorico, però alquanto complicato dal punto di vista pratico, perché parleremo di come gestire al meglio la finanza d'impresa e in particolar modo quale strada un'impresa o lavoratore autonomo che sia deve percorrere per navigare in sicurezza. Ovviamente una strada che deve essere praticabile. Una premessa però ci tengo a farla, non è un voler mettere le mani avanti, però in questo oceano di liquidità che ci è piombato addosso nell'arco di 15 giorni, ritengo fondamentale essere il più realisti possibile. Diciamo che subito non è tutto oro quello che luccica. Da metà marzo il Presidente del Consiglio Conte ha iniziato ad annunciare decreti. Il primo è stato il Cura Italia, l'ultimo del 7 di aprile il decreto liquidità, e nel corso delle conferenze stampa che lui ha fatto ha utilizzato termini diciamo enfatici, roboanti, non so se ve li ricordate. Abbiamo una potenza di fuoco mai vista prima, un intervento poderoso nei confronti dell'economia. Ok, bellissime parole, hanno colpito, poi ha detto liquidità immediata, daremo liquidità immediata alle aziende. E lì un attimino, adesso io non è che voglio fare l'accademico della Crusca, però liquidità già in sé presuppone che sia un qualcosa di fruibile, no? Subito, magari quasi nell'immediatezza. Sottolineare quell'immediata ci ha fatto riflettere, almeno al nostro staff in Commerfidi, quando ci siamo messi a leggere e a spulciare cosa fosse contenuto all'interno del decreto, ci siamo resi conto che più che parlare di liquidità immediata, si sarebbe dovuto parlare di liquidità subordinata. Aggiungo un'ultima cosa, poi andiamo al nocciolo della questione. Mi preme ribadire un concetto molto importante, che tra l'altro è anche abbastanza conosciuto nel mondo imprenditoriale, però altrettanto spesso molto ma molto dimenticato. La finanza è lo strumento dell'azienda. Cioè la finanza deve essere strumentale al business aziendale. E il business aziendale, così come il nostro modo di pensare, il nostro modo di agire, il nostro modo di vivere ultimamente, a partire dal 31 gennaio, è profondamente cambiato. E così è cambiato anche il business. Insieme al business sono cambiati anche gli strumenti per realizzarlo. E di questo ne dobbiamo tenere conto. Quando, meno io e i miei colleghi, nel nostro lavoro di consulenza, cerchiamo di far capire, di inculcare all'interno della mente dei nostri clienti, fondamentalmente sono due i concetti fondamentali su cui andiamo a battere, e sono come bisogna indebitarsi e se bisogna indebitarsi. E questo può essere fatto soltanto se tutti i professionisti che collaborano, che affiancano gli imprenditori, quindi parlo del commercialista piuttosto che del consulente del lavoro, dell'avvocato, del consulente in finanza e quant'altro, tutti quanti devono collaborare in una sorta di alleanza. E allora andiamo nel dettaglio dei due decreti sostanzialmente di cui ci occuperemo oggi. Lo faremo attraverso un percorso che noi ultimamente stiamo facendo intraprendere anche ai nostri clienti. È un percorso suddiviso sostanzialmente in tre step. Il primo è uno step di breve periodo, diciamo quello che è servito per arginare l'emergenza di questa situazione economica così stravolta. E quindi faremo riferimento, un breve riferimento, al decreto Cura Italia, che è quello che si occupa sostanzialmente di mettere in sicurezza le aziende attraverso la sospensione dei finanziamenti e quant'altro. Il secondo step è uno step di medio-lungo periodo, che è quello che abbiamo iniziato pochi giorni fa ad intraprendere, e si riferisce alle misure inserite nel decreto liquidità. Perché? Perché il secondo step non sarà altro che un modo per trovare una nuova finanza che possa in un certo grado garantire elasticità alle imprese in attesa di ripartire. Il terzo step, che poi verrà in seguito quando ci sarà, speriamo, questa benedetta ripartenza, che sarà di lungo periodo appunto, andremo ad agire in un'ottica più di finanza, diciamo, integrata. Quindi non solo facendo riferimento al sistema bancario, il famoso detto sistema bancocentrico, ma ci sono anche altre forme, sia alternative che integrative di finanza, che possono essere utilizzate dalle aziende. Veniamo al decreto Cura Italia. Eccolo qua, del 17 marzo del 2020, prevede la moratoria su affidamenti e sospensione dei mutui. Alle piccole e medie imprese con le esposizioni debitorie in bonis al 17 marzo 2020 e che dichiarano autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, il decreto permette di non essere revocati a partire dal 29 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati anche a fronte di anticipi su crediti, quali ad esempio le linee di cassa, anticipo fatture, ricevute bancarie e quant'altro. Inoltre prevede che sono prorogati fino al 30 settembre 2020, sempre alle stesse condizioni contrattuali pattuite, i prestiti non rateali. Per prestiti non rateali, ovviamente, ho messo un esempio, si parla di finanziamenti all'importazione, eppure i classici finanziamenti bullet, che sono molto cari alle banche, che sono quelli con rimborso alla scadenza, di solito sono 18 mesi. E poi viene sospeso, a partire dal 17 marzo fino al 30 settembre, il pagamento delle rate di tutti i finanziamenti e dei canoni di leasing. Questo è il, diciamo, il primo step per la messa in sicurezza delle aziende. Noi l'abbiamo consigliato a tutti i nostri clienti. Poi è facoltà dell'impresa chiedere se sospendere soltanto il rimborso della quota capitale oppure della rata intera. L'importante è che la moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti senza il pagamento di commissioni del piano di ammortamento originariamente accordato per una durata pari alla sospensione che viene accordata. Nel caso di sospensione dell'intera rata, quindi comprensiva di quota capitale e di quota interessi, tutti gli interessi che matureranno durante il periodo di sospensione saranno ripagati in quote a partire dal 30 di settembre nel piano di ammortamento residuo. Nel caso invece di sospensione della sola quota capitale, gli interessi maturati sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere comunque pagati durante il periodo di sospensione, senza che però ciò abbia effetto sul piano di rimborso originario. Una chicca interessante che ha stimolato molti istituti di credito ad accordare quasi in automatico, diciamo, la sospensione, e che non tutti sanno, è che su richiesta della banca viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del fondo di garanzia una garanzia del 33% sia sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, di quelli di cui al punto 1, sia sui prestiti non rateali, quindi i bullet e i finimport, sia sulle singole rate dei finanziamenti e dei canoni di leasing sospesi. E va bene, questo invece è il secondo step, quello che abbiamo intrapreso in questi giorni. Col decreto liquidità sono state varate, dicevamo, delle misure stratosferiche. Diciamo che il decreto si sostanzia in un capitolo che poi si divide in due canali di accesso. Il primo è quello attraverso la garanzia pubblica della SACE, che fa parte del polo Cassa Depositi e Prestiti, e riguarderà le imprese più grandi, ma anche le piccole, poi vediamo. E poi c'è il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dove opera il Mediocredito Centrale e il Ministero dello Sviluppo Economico, per le imprese fino a 499 dipendenti. Ho sottolineato sotto che i finanziamenti garantiti con queste nuove regole non sono ancora operativi. Che cosa prevede la garanzia della SACE? Opera su tre fasce sostanzialmente. La prima fascia è la garanzia al 90% del prestito sulle imprese che hanno fino a 5.000 dipendenti e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro. La seconda fascia è la garanzia all'80% su prestiti a imprese con più di 5.000 dipendenti o alternativamente con un fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro. La terza fascia prevede la garanzia al 70% per tutte le imprese con fatturato oltre i 5 miliardi di euro. In ogni caso, l'importo del finanziamento garantito non potrà essere superiore al maggiore di uno di questi due elementi qui, o il 25% del fatturato 2019, oppure il doppio dei costi del personale, compresi anche gli oneri sociali, come risultanti dal bilancio. Qualora l'impresa fosse stata costituita dopo il 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività. I prestiti garantiti da SACE vanno restituiti in 6 anni, con un preammortamento possibile fino a 24 mesi. Qui ancora non è chiaro, e le circolari al riguardo che anche ho controllato poco fa non lo specificano, che tipo di preammortamento sarà. La stessa cosa vale anche poi nell'altro filone, quello dei fondi di garanzia. Non si sa se il preammortamento riguarderà soltanto gli interessi o altro, e quindi ad oggi ritengo di poter dire che è una cosa che rimane a discrezionalità della banca. Le commissioni sono importanti perché SACE non rilascia la garanzia gratuita. Per le piccole e medie imprese, in rapporto all'importo garantito, le commissioni saranno del 0,25 il primo anno, 0,50 secondo e terzo anno, 1% quarto e sesto anno, quindi sostanzialmente un 4,25. Per le imprese più grandi, 0,50 il primo anno, l'1% secondo e terzo anno, il 2% dal quarto al sesto. Signori miei, 8,25. Vabbè, precisazioni. L'ABI ci tiene a sottolineare che si accede alla garanzia della SACE soltanto quando la piccola e media impresa ha esaurito il plafond massimo disponibile presso il fondo di garanzia e il finanziamento coperto da SACE dovrà essere destinato solo ed esclusivamente a sostenere i costi del personale, gli investimenti e il capitale circolante che sono impiegati in stabilimenti produttivi localizzati in Italia. Non solo, le imprese devono essere in bonis alla data successiva del 31 dicembre 2019. Che cosa vuol dire in bonis? Vuol dire che non devono avere posizioni cosiddette catalogate dalle banche come deteriorate. Vediamo il canale del fondo di garanzia. E qui si apre una pagina molto molto interessante. Articolo 13, lettera N. Garanzia del fondo al 100%. Per tutte le piccole e medie imprese di minori dimensioni e le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che autocertificano di essere danneggiati dall'emergenza Covid, possono richiedere nuovi finanziamenti, quindi nuova finanza, di un importo fino al 25% dei ricavi. Cosa si fa riferimento qui? O all'ultimo bilancio depositato, per chi, per i fortunati che l'hanno depositato nel 2019, oppure l'ultimo bilancio del 2018. E in alternativa, chi non ha il bilancio depositato, vede l'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Comunque, il finanziamento non può avere un importo massimo a 25.000 euro. I prestiti accordati vanno restituiti anche qui in 6 anni, con preammortamento non sappiamo ancora come sarà e quindi rimane secondo me a discrezione della banca, fino a 24 mesi, quindi può essere di 18, di 12 mesi o di 24. E il tasso applicato ha una forchetta che va tra l'1,2 e il 2%. Oh, voglio fare una piccola precisazione. Garanzia al 100%. Quando uno la sente, viene subito in mente, ah, perfetto, io se non riesco a pagare, per me paga lo Stato. Stupendo, sì, favoloso, bellissimo. Però la banca sta a posto, noi pure, ma ha cambiato soltanto il creditore. Non è più la banca, ma è lo Stato. Il prestito garantito, lo ripeto, il prestito garantito non vuol dire prestito regalato. Infatti, se lo Stato paga per noi o per chiunque altro, quei soldi allo Stato vanno restituiti. Non è un fondo perduto. Noi rimaniamo debitori dello Stato e sappiamo bene, molti di noi lo sanno, che quando si hanno i debiti con lo Stato, poi lo Stato il modo per farsi pagare lo trova sempre. Magari inizialmente faranno dei rinvii, allungheranno le rate, faranno delle ulteriori rateizzazioni, però alla fine della fiera poi toccherà comunque pagare. La garanzia del fondo è fornita gratuitamente e automaticamente, senza valutazione del merito creditizio ed autocertificazione dei ricavi. Poi dopo ci apriamo una parentesi, non a caso ci ho messo un asterisco. Passiamo all'altra fascia. Garanzia del fondo al 90% per tutte le PMI con ricavi fino a 3 milioni e 200 mila euro. Qui possono richiedere non nuovi finanziamenti, ma si parla di operazioni finanziarie, quindi sia nuove che vecchie. L'importo richiedibile è fino al 25% del fatturato 2019. Se non è stato depositato, si fa riferimento al 2018, comunque massimo è 800.000 euro. Oppure si può utilizzare il doppio della spesa salariale sostenuta nell'anno 2019, oppure in alternativa il fabbisogno di capitale di esercizio e di investimenti da fare nei successivi 18 mesi. Sono ammesse anche linee di credito a breve termine, non si parla soltanto di finanziamenti. Perché? Perché si parla genericamente di operazioni finanziarie. La garanzia del fondo al 90% può essere estesa, allargata al 100% del finanziamento, in questo caso, se viene combinata con quella rilasciata da un Confidi. I prestiti in questo caso andranno restituiti in 6 anni, con un preammortamento possibile fino a 24 mesi. Quindi parliamo di 8 anni. In questo caso i tassi e l'istruttoria sono a discrezione ovviamente della banca e dei confidi a cui sono presentate le richieste. Qui la garanzia del fondo però non è automatica, ma ci sarà una valutazione del merito creditizio che verrà fatta sia dal fondo di garanzia, sia dalla banca che dai confidi. All'articolo 13, alla lettera E, per intenderci riferendosi ai finanziamenti diciamo sopra i 25.000 euro, dice che sono ammessi anche i finanziamenti per la rinegoziazione di precedenti prestiti. La rinegoziazione può essere fatta a patto che vi sia un incremento di almeno il 10% di liquidità in più, aggiuntiva quindi, in rapporto al residuo finanziamento che si viene a rinegoziare. La banca in questo caso può accedere a una garanzia diretta del fondo dell'80% e a una riassicurazione del confidi al 90%. Anche in questo caso i tassi e l'istruttoria sono a discrezione della banca e dei confidi. La rinegoziazione di precedenti prestiti non può essere effettuata nei casi della lettera M, cioè nel caso in cui uno chieda il finanziamento, quello sotto i 25.000 euro, quello chiamiamolo diretto, immediato, istantaneo, che vai lì, presenti il modulino e la banca te lo dà. Vedremo che poi sarà un po' più complicata la cosa. Allora, per i prestiti fino a 25.000 euro, vi ho ripetuto, non ci sarà valutazione del merito di credito del beneficiario. L'istruttoria della banca dovrebbe, l'ho sottolineato qui, dovrebbe riguardare soltanto i profili formali. Che cosa sono i profili formali? Cioè, cosa significa? Significa che la banca, in teoria, non chiederà i conti all'azienda. Ma non, questo non significa che concederà il prestito come se nulla fosse. Non a caso c'è l'autocertificazione e le indagini la banca le fa ugualmente, perché se tu stavi in difficoltà prima, ovviamente ci sarai anche adesso, quindi sarà molto complicato accedere ad un finanziamento. Se le difficoltà sono dovute al periodo di emergenza, la banca valuterà comunque che cosa stai facendo adesso, ma soprattutto cosa avrà intenzione di fare in futuro. Per tutte le altre categorie, quindi per tutte le operazioni finanziarie garantite al 90% dal fondo, i finanziamenti il 90% più 10 dei confidi, ci sarà comunque, ho detto, un'istruttoria bancaria e è stato sottolineato da più parti che sarà un'istruttoria alleggerita. Io ci ho messo un punto interrogativo perché non ci credo alle istruttorie alleggerite, l'istruttoria è istruttoria. Dicono che si valuterà soltanto la struttura economica finanziaria dell'azienda ad esclusione di quella andamentale, questo sì perché ovviamente uno da 6 mesi sicuramente la propria andamentalità all'interno del sistema bancario non sarà proprio cristallina, però l'istruttoria c'è e diciamo alleggerita fino a un certo punto. Ecco qua, questo è il dubbio di quel punto interrogativo che vi avevo messo prima. Perché il modulo dell'allegato bis con il quale si presenta la richiesta di garanzia al 100% del fondo alla banca, che poi viene girato appunto al medio credito, si legge al punto 7 una cosa molto interessante, cioè il richiedente si impegna a trasmettere al gestore del fondo oppure alla banca tutta la documentazione necessaria per effettuare i controlli orientata all'accertamento della veridicità dei dati contenuti nel modulo di richiesta e dell'effettiva destinazione dell'agevolazione. Il soggetto richiedente, per le medesime modalità, quindi la banca, potrà inviare al fondo tutta la documentazione riguardante i dati andamentali dell'impresa provenienti dalla centrale rischi Banca d'Italia o da altra società privata. Tradotto in parole povere, io lo leggo, l'istruttoria si fa. Vediamo la Regione Marche come si comporta. La Regione Marche ha istituito un fondo chiamato Fondo Emergenza Covid, con il quale incentiva il sistema del credito a tutte le imprese appartenenti ai settori agricoltura, pesca, commercio, turismo, servizi, industria e artigianato, e poi anche ai lavoratori autonomi. È previsto o un finanziamento a tasso agevolato, che viene erogato dai confidi, perché le risorse che la Regione Marche ha stanziato sono state date ai confidi. Si può richiedere un finanziamento per un importo massimo di 40.000 euro, elevabile a 50.000 euro nel caso si debbano fare nuovi acquisti o si debba rilanciare l'attività. Per i lavoratori autonomi il finanziamento massimo invece è di 5.000 euro. L'altra forma agevolativa, invece, in alternativa al prestito a tasso agevolato, si può usufruire di un contributo in conto interessi, che va a coprire anche il costo della garanzia che viene rilasciata dal Confidi. Sempre questo contributo viene erogato dai Confidi e l'importo massimo è di 10.000 euro su un finanziamento di importo complessivo di 150.000 euro. I prestiti anche qui sono stati eguagliati a quelli del decreto liquidità, restituibili in 6 anni, con un preammortamento possibile di 24 mesi. La cosa interessante però è questa, che il fondo attualmente, la Regione Marche, ha stanziato 4 milioni, quindi ha una dotazione di 4 milioni di euro. E all'interno della legge c'è scritto che il 70% di questi fondi sono destinati ai prestiti a tasso agevolato, mentre il 30% sono destinati a coprire il contributo in conto interessi e il costo della garanzia. Attenzione, perché questo adesso è un passaggio importante. Di questo prestito a tasso agevolato che viene erogato dal Confidi, mettiamo di 40.000 euro, fino al 50% di 40.000, quindi mettiamo 20.000 euro per semplificare i conti, il tasso è zero, perché i soldi provengono dal fondo creato dai fondi della Regione Marche. L'altra metà, l'altro 50% del prestito, gli altri 20.000 euro, saranno a tasso del 2%. Perché? Perché la disponibilità di quei fondi deve arrivare dalle risorse proprie dei Confidi. E vi do una notizia: ad oggi quelle risorse i Confidi non le hanno. Quindi, di quei famosi 14,2 milioni di euro scritti, pubblicizzati dalla Regione Marche, ad oggi, se andate a leggere la legge, ce ne sono 4 milioni. Il 30% ha detto contributo in conto interessi o costo della garanzia. Non sarà dovuta nessuna spesa di istruttoria o di associazione al Confidi fino al 31 dicembre 2020 e comunque fino alla conclusione delle attività conseguentemente avviate. E allora facciamo due conti, perché è bello parlare, ma poi andiamo alle cose pratiche. Dotazione del fondo. Per i prestiti a tasso agevolato abbiamo visto il 70% di 4 milioni, sono 2 milioni e 8. Ipotizzando, facciamo un'ipotesi proprio spicciola, che ciascuna impresa richieda 40.000 euro, potranno essere finanziate 70 imprese, 7 per 4, 28. Perché ho scritto 140? Perché se gli altri 4 milioni ce li mettono i Confidi, ovviamente la dotazione passa a 8 milioni e quindi anche il 70% si raddoppia e riusciamo a finanziare 140 imprese. Considerando che le imprese nelle Marche sono oltre 150.000, verranno finanziate lo 0,001%. Ma ipotizzando che nessuna impresa richiede il prestito a tasso agevolato e lo chiedono soltanto i lavoratori autonomi, allora ci saranno 560 lavoratori autonomi che saranno finanziati. Qualora i Confidi trovano il resto dei fondi per integrare quello regionale, potranno passare a 1.120 gli autonomi finanziabili. Direi un po' poco per un famoso bazooka annunciato ai 420. Io lo definirei più un fuciletto ad aria compressa. Ci dovrebbero essere l'ingresso di ulteriori risorse da parte della Camera di Commercio Unica. Si parla di 1-2 milioni, balletto di cifre, siamo in attesa di avere informazioni. Quando avremo indicazioni chiare, comunque le comunicheremo. La Regione Abruzzo attualmente non ha approvato provvedimenti, c'è solo un progetto di legge, il 106 del 2020, che però è stato approvato il 1 aprile, ma i bandi per la sua attuazione non sono ancora operativi. Prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro che andranno ad essere destinate, non si sa ancora come, per aumentare la dotazione del microcredito, per i fondi perduti alle PMI e ai lavoratori autonomi, un fondo perduto alla sostegna per la ricerca e l'innovazione delle grandi imprese, contributi alle associazioni culturali e sportive e lo sblocco dei pagamenti verso i comuni. Ad oggi non è pervenuto altro. Adesso vorrei fare con voi una riflessione. Come risponde Tom e Fidi all'emergenza? Ovviamente noi abbiamo dei servizi, diamo servizi di consulenza e, come diceva bene all'inizio Maria, di supporto finanziario con la garanzia del Confidi. Noi siamo vicini alle aziende e anche al sistema bancario, anche oggi che magari lavoriamo da casa tramite il telefono, la mail, le videochiamate, come in questo caso, cerchiamo di essere presenti. Che cosa facciamo? Raccogliamo le istanze delle imprese, clienti e nuovi clienti. Istanze possono essere anche telefoniche, non necessariamente per iscritto. Poi vediamo la documentazione necessaria per poter instaurare una pratica di credito agevolata, la analizziamo, tiriamo fuori una soluzione finanziaria appropriata e insieme all'imprenditore cerchiamo di formalizzare poi la richiesta con tutta la documentazione a corredo, che può essere la compilazione dell'allegato 4, del relativo per il fondo garanzia, il business plan, una relazione accompagnatoria e modulistica varia. Però la riflessione che voglio fare con voi un attimo è questa. Analizzando bene adesso diciamo il punto, lo step 2, cioè di questo famoso decreto liquidità, può esso rappresentare una grande opportunità oppure un fardello che l'impresa si carica? Vediamo un attimo. Io vi ho fatto qui un esempio, no? Della situazione attuale. Ci sono le imprese A, verdi, che sono aperte, che quindi possono continuare a lavorare. Poi ci sono le imprese invece che per decreto sono state chiuse per garantire il distanziamento sociale. Le imprese aperte operano in settori strategici o essenziali e sono sostanzialmente di due tipi. Ci sono quelle che lavorano principalmente con l'estero, quindi hanno subito certamente una piccola contrazione degli ordini, perché comunque i traffici internazionali, gli spostamenti si sono ridotti, però penso io che questa riduzione di ordini all'estero magari è stata compensata anche da un aumento degli ordini del mercato interno. Dall'altro lato ci sono le aziende invece che hanno e che operano nel mercato interno e quindi hanno sicuramente incrementato i propri ordini, avranno aumentato le proprie performance economiche e di conseguenza anche le loro vendite. Questo tipo di imprese sicuramente non dovrebbero aver subito grandissimi contraccolpi. L'eventuale perdita di vendite, qualora fosse stata conseguita, sicuramente sarà assorbita da una riduzione dei costi variabili. È ovvio, se io vendo di meno, compro di meno, quindi ho meno costi variabili. E in parte anche da una riduzione dei costi fissi, grazie all'utilizzo della cassa integrazione. La riduzione delle vendite, tutt'al più, potrà influire sugli eventuali margini economici, sull'utile di fine anno e sulla liquidità, ovviamente. Ma ritengo non al punto e comunque non sempre da giustificare da parte dell'azienda un ricorso all'indebitamento a breve per sostenere questa perdita di vendite, questa mancanza di liquidità. Quindi non necessariamente ricorrere a aperture di credito temporanee o prestiti a breve, i famosi bullet. Veniamo alle imprese invece che sono chiuse per decreto in questo momento. Sicuramente hanno avuto un calo di vendite. Sicuramente il primo loro grande problema è il calo dei ricavi. Cosa comporta questo? Una sicura riduzione di liquidità che era necessaria a coprire comunque i costi fissi, dal momento che comunque i costi variabili spariscono perché non ci sono più vendite. E allora, io questo è un mio mantra che vado ripetendo da anni, ogni impresa dovrebbe comunque avere una liquidità di emergenza. E prima di indebitarsi dovrebbe riflettere se ha senso usarne una parte. Capisco che in questo momento è difficile parlare di liquidità di emergenza perché gran parte delle imprese, delle micro nostre imprese, le hanno già utilizzate e quindi potrebbero avere bisogno di ricorrere a nuova finanza. Ma piuttosto che farlo e questo è un consiglio che do, è una riflessione che faccio con voi, che farlo per esigenze di breve periodo, quindi per coprire magari delle strutture attualmente inefficienti, potrebbero valutare, qualora le aziende fossero ancora solvibili e quindi non in fase prefallimentare, di fare operazioni di o rinegoziazione o di consolidamento dei debiti, trasformando quindi le scadenze di breve a medio-lungo termine e nello stesso tempo andando ad agire ovviamente sulla riduzione dei tassi di interesse. Così facendo potranno attingere a somme, non dico stratosferiche, contenute di nuova finanza da poter utilizzare durante queste settimane in cui c'è questo blocco operativo. Tanto le imprese del gruppo A, quelle aperte, tanto quelle del gruppo B, chiuse, però sicuramente possono aver avuto un calo degli incassi dei clienti, cioè hanno clienti che non stanno pagando, clienti che pur essendo solidi, ma pagheranno quando riprenderanno la propria attività. Allora qui sì, si può valutare di attivare delle linee di credito a breve termine autoliquidanti che saranno rimborsate appena si riattiveranno i normali flussi di incasso. Io ritengo che non ci sono ragioni per cui un'impresa, al di fuori dell'esigenza di dover fare degli investimenti produttivi o anticipare gli incassi certi da parte dei propri clienti, debba sovraindebitarsi in una situazione soprattutto di crisi economica e di contrazione forte dei ricavi. E se lo fanno, lo deve fare certamente per pagare i costi fissi. Per sostenere i costi fissi, e questa è una pecca che io sottolineo del governo, sarebbe stato più opportuno vedere o concedere una parte di fondi, di contributi a fondo perduto, perché questo avrebbe permesso di evitare l'indebitamento, perché l'indebitamento deve essere comunque restituito, lo dicevamo anche prima, e sicuramente avrà un effetto finanziario ma anche economico in termini di oneri finanziari, anche se bassi, ma avrà sicuramente poi più in là effetti sui rating bancari, perché comunque si va ad aumentare l'esposizione creditizia. Allora a questo punto il fattore tempo, diciamo, diventa centrale. Ormai non si può sbagliare. Sicuramente assisteremo a un intasamento del sistema bancario per la grande mole di richieste che arriveranno. Pensate già in tilt per la sospensione, figuratevi con i 25.000, figuratevi con oltre i 25.000. Quindi io ho dei seri dubbi sulla certezza di evasione rapida delle pratiche che saranno presentate in banca. Però stiamo lavorando per cercare di avere dei canali preferenziali, dei canali alternativi. Noi ci siamo come servizio di consulenza e di supporto finanziario, facciamo questo per lavoro. Siamo esperti in finanza d'impresa e abbiamo la visione immediata, proprio per non perdere tempo, per permettere all'imprenditore di pensare a cosa fare domani. Conosciamo gli strumenti e le procedure bancarie, facciamo valutazioni di carattere strategico per mettere insieme tutte le risorse che in questo momento sono a disposizione. Questo per dire che cosa? Che per avere una grande probabilità di usufruire di tali agevolazioni, la strategia principale è quella di preparare un piano di sviluppo credibile, non solo per pagare i vecchi debiti, ma soprattutto per aumentare il fatturato. Per tutte le informazioni, per un supporto nel dialogo con la banca, per un confronto e una valutazione sulle esigenze di liquidità, per la costruzione di business plan, di progetti di impresa e quant'altro, potrete contattarci. San Benedetto del Tronto siamo, io sono Luca Salvi, il mio cellulare molti ce l'hanno, altri che non ce l'hanno possono prenderlo da qui, oppure chiamarmi quando vogliono in privato, io sono sempre a disposizione.